Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo uno speciale Vivere oggi la nostra fede, a cura di Francesco Vitale, a cui diamo subito la parola e auguriamo tutti buon ascolto.
Ben ritrovati all'ascolto, agli amici e alle amiche di Radio Mater da parte di Francesco Vitale. Puntata speciale di Vivere oggi la nostra fede. Non potevamo anche noi non parlarne dei recenti fatti di cronaca, tornare davvero a riflettere sul significato della vita partendo appunto dalla vicenda di Fabiano Antoniani, noto come DJ Fabo, lo avete sentito, lo sapete, no? Il cieco e tetraplegico in seguito a un incidente d'auto accaduto 3 anni fa, che è morto in Svizzera dopo essersi sottoposto all'eutanasia attiva. La notizia è arrivata da Marco Cappato, che l'ha accompagnato fino in Svizzera tramite il suo profilo Facebook, poi su un Twitter, dando proprio gli orari di morte, di scomparsa, ed è stato lui a fornire i dettagli sugli ultimi istanti di vita di Fabo. Non vogliamo entrare ovviamente nel cuore della vicenda, perché ormai già nei giorni scorsi i media, le televisioni, i giornali hanno, a mio avviso, anche dedicato troppa attenzione al tema, non perché il tema meritasse l'attenzione, ma perché credo che la vittima in sé sia un aspetto molto particolare di un problema molto più ampio che riguarda il tema della vita. E noi oggi con voi e con degli ospiti autorevoli desideriamo un po' riflettere sul significato della vita, da una parte intesa come dono, e dall'altra parte anche sulle responsabilità. Noi ci troviamo il più delle volte proiettati, indifesi davanti a questi fatti di cronaca. Cosa ci insegna? Come possiamo rispondere a un racconto di cronaca, raccontato a momenti anche con le immagini di un uomo che decide appunto di gettare la spugna, di non farcela più? Dall'altra parte i mezzi di comunicazione di massa, che non sono in grado spesso di limitarsi a raccontare esclusivamente l'evento, ma rischiano di spettacolarizzare, di andare sul particolare, di farci vedere queste immagini, e noi rimaniamo appunto senza difesa e soprattutto senza risposte. Sui social network e su tanti giornali si sono poi alternati commenti, invettive in un verso o nell'altro. Ripeto, questo rimane alla nostra opinione personale. Noi quest'oggi vogliamo in particolare riflettere sul significato in sé e più in generale, partendo anche dalle responsabilità dei mezzi di comunicazione di massa, in generale nuovi media. E noi proprio da questi vogliamo partire, andando proprio a incontrare quelle associazioni che ci tutelano e ci danno una mano, in particolare l'AIART, che come sapete è l'associazione degli spettatori, dei cittadini mediali, che tutela e vigila soprattutto ciò che viene proiettato e viene trasmesso dai mezzi di comunicazione di massa. Noi ne parliamo con il presidente dell'AIART, che è Massimiliano Padula, che quest'oggi è al telefono con noi. Benvenuto Massimiliano.
Grazie a tutti.
Grazie Massimiliano. Come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, noi prendiamo spunto dalla vicenda di Fabiano Antoniani, DJ Fabo, che insomma, per cercare in qualche modo anche di riflettere sulle responsabilità dei mezzi di comunicazione in generale. E quindi quello che ti chiedo, al di là della vicenda in sé, dei fatti di cronaca, abbiamo visto come in queste ultime ore i media in generale stiano appunto dedicando servizi, approfondimenti, anche talk show, chiedo un tuo parere su come in qualche modo si debba affrontare questo argomento, in che modo debba essere non solo affrontato, ma soprattutto come uno spettatore possa tutelarsi. Ecco, cosa ne pensi in merito?
Ma io credo che una questione come quella di DJ Fabo si presti particolarmente ad essere fagocitata, anche triturata dai mezzi di comunicazione, che tendono, come ben sappiamo, a semplificare le questioni. Da un lato una posizione, dall'altro una contrapposizione. contrapposizione, tesi e antitesi quindi si confrontano senza lasciare spazio all'approfondimento. È un tema come questo, un tema caldo che è certamente legato a questioni etiche e bioetiche, necessiterebbe certamente di un approfondimento maggiore. Quindi dal punto di vista della nostra associazione noi chiediamo ai media in generale, ai giornali, di non semplificare la questione, ma di approfondirla in maniera critica, in maniera coscienziosa e in maniera responsabile.
Ecco Massimiliano, tu parli giustamente di un vero e proprio cortocircuito informativo che strumentalizza il dolore, partendo appunto dal dolore di questo giovane, per poi fare una battaglia politica e ideologica. Noi non vogliamo parlare di politica, non vogliamo neanche in qualche modo, neanche noi involontariamente, strumentalizzare il dolore e la vicenda. Sta di fatto che alla base, ed è questo il motivo per cui volevo un po' dialogare con te, non è la prima volta, in generale si corre il rischio appunto che una vicenda sotto vari aspetti complessa, complicata anche da trattare, rischia appunto di venire banalizzata, in questo senso appunto riempita di tante parole ma non di concetti. Ecco, come si può, mettendosi dall'altra parte, fermo restando l'invito ai mezzi di comunicazione, alle testate, a evitare appunto di strumentalizzare come è successo nelle ultime ore, ma come si può tutelare, ecco, uno spettatore? Io penso sempre alle famiglie, perché la cosa più importante in questo caso sono le famiglie e le ripercussioni che loro ne hanno. Pensiamo ai tanti giovani che poi ovviamente vanno a scuola, ne parlano, sentono altre opinioni. Come ci possiamo tutelare in questo senso?
Ma io credo che bisogna innanzitutto fare un distinguo tra come dire, i media mainstream, i media tradizionali, quindi i giornali, le televisioni, le redazioni giornalistiche classiche e il web. Sul web tutti hanno diritto di parola e anche su un tema come questo ci sono stati molti interventi, quindi credo che il problema sia molto molto più ampio e molto complesso da gestire. Dal nostro punto di vista sembra banale dirlo, ma l'unica possibilità è quella di un processo sistematico di educazione mediale, che non sia un, come dire, un processo formativo legato alle competenze, all'uso degli strumenti o alla deontologia giornalistica, ma sia un'educazione integrale, quindi alla coscienza, alla sensibilità, in questo caso al dolore e ad un tema particolarmente complesso come quello del fine vita. Quindi noi crediamo come spettatori che per tutelare è necessario educare, quindi educare per tutelare e poi tutelare per educare.
Dicevi in particolar modo anche il ruolo e la responsabilità da parte anche dei social network, Twitter, Facebook, e anche qua, senza entrare nel merito, ovviamente vediamo anche quante associazioni, quante persone si sono comunque lasciate andare a commenti, a invettive, a proteste sia in un verso che nell'altro, e arriva una sorta, quasi dimenticandoci, dove in questi casi forse bisognerebbe fare silenzio, no? In qualche caso diventa anche un litigio interno. Anche in questo caso, penso a Facebook in particolare, dove praticamente è molto facile, scorrendo i profili, le pagine anche di tanti nostri contatti, vedere proprio commenti, parole scritte, ecco, lasciate sulla tastiera e sul social network. Come difenderci anche in questo senso?
Beh, a me viene in mente che la notizia è stata data da Marco Cappato, quindi la notizia, sì, della morte di Fabo è stata data proprio su Twitter da Marco Cappato, dei radicali che lo ha accompagnato al suicidio assistito. Ma diciamo che la difesa è una parola, è una sfida immensa. Io sono convinto che la regolamentazione, la giurisprudenza del web lasci il tempo che trovi, e quindi di nuovo emerge prepotente il ruolo dell'educazione, che è un educare, ma è anche un educarsi soprattutto. Quindi credo sia necessario probabilmente, come dire, assorbire, immagazzinare una sorta di galateo del web che faccia riferimento certamente ad un discernimento e ad una coscienza personale. Sul web non si può dire tutto. Noi nella vita non reale, perché la vita sul web è assolutamente reale, ma nella vita offline, definiamola così, inneschiamo dei filtri, tendenzialmente moduliamo le nostre relazioni attraverso il confronto, il buonsenso, la conciliazione. Spesso questo sul web non avviene, ci sentiamo in diritto di dire tutto, quindi di annullare ogni meccanismo di filtro, e questo non va bene. Vita online e vita offline sono un continuum, sono esattamente la stessa cosa, quindi comportarsi bene nel reale e nell'interpersonale significa anche tradurlo nella nostra esistenza online, nella nostra esistenza digitale.
Alberto Gambino, che è un giurista e presidente dell'Associazione Scienze e Vita, su Avvenire giustamente parla di rispettoso silenzio. In qualche modo ritorna a questo cercare di non amplificare, no? Questo parlare, parlarsi addosso anche attraverso i talk. Secondo te, e chiedo una tua personale opinione, cosa avrebbero dovuto fare i mezzi di comunicazione? Fermo restando appunto che qui parliamo della storia, in questo caso di un uomo che ovviamente ha vissuto lui stesso un dolore, quindi fermo restando l'operato e il giudizio, ma come avrebbero dovuto trattare, e anche se lo stanno ancora facendo, quindi trattare un tema come questo per evitare appunto poi di parlare troppo anche in questo senso di un tema senza dare anche le spiegazioni concrete e corrette su un atteggiamento?
Ma dal mio punto di vista anche questa è una risposta apparentemente banale, bisognerebbe trattarlo in modo plurale, non puntando esclusivamente sull'emozionalità, che diventa probabilmente la categoria principale con la quale noi decodifichiamo l'esistente. C'è però un altro problema: la questione sull'opinione pubblica è emersa sostanzialmente dopo il Servizio delle Iene e sì, c'è stato pochissimo tempo, perché dal Servizio delle Iene la narrazione di questa vicenda drammatica, di questa vicenda dolorosa, si è poi conclusa in pochissimi giorni con la morte di DJ Fabo. Quindi c'è anche una questione di intercettare tempi, spazi, modalità nuove che ahi noi, nostro malgrado, il web impone. Ripeto, la trattazione dal mio punto di vista dovrebbe essere plurale, quindi dare spazio anche a storie similari da un punto di vista della vicenda personale, ma vissute in maniera diversa, e nello stesso tempo sarebbe comunque necessario anche utilizzare codici meno di pancia, meno di impatto, quindi una narrazione anche più secca da un punto di vista del linguaggio, della messa in scena, che possa aiutare chi guarda, chi vede, chi ascolta a discernere in maniera plurale, in maniera adeguata.
Ecco, Massimiliano, ci avviamo verso la conclusione e in questo caso cominciamo anche a parlare un po' anche del ruolo e dell'importanza anche del lavoro che porta l'IART, di cui poi dopo ti chiederò anche di dirmi qualcosa. Però in generale cercare l'educazione in questo caso dovrebbe andare in qualche modo come una sorta di ponte. Dall'altra parte, chi lavora nei mezzi di comunicazione, e siamo d'accordo, ci dovrebbe essere sempre una continua formazione, ritorniamo a quel famoso lembo del mantello, e quindi anche se ormai i media si sono un po' evoluti da questo punto di vista, perché ormai basta anche premere un tasto su un telefonino e si diventa registi, operatori, autori di filmati e quant'altro. Dall'altra credo occorra anche una educazione alla fruizione dei media, proprio affinché il cittadino stesso, che fruisce a volte anche passivamente, ormai lo diciamo sempre, basta un telefonino, un tablet, c'è una ricerca che ormai dicono che anche gli over 50 ormai dialoghino, utilizzino i social network per rapportarsi con l'esterno. Il contributo e l'impegno dell'IART anche a tutela del cittadino in questa direzione, come si pone?
Ma l'IART nasce nel 1954 proprio in concomitanza con l'inizio delle trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo, e in questi più di 60 anni ha accompagnato sia nella direzione della tutela che in quella della formazione il fruitore, l'utente mediale, però ad un certo punto ci siamo resi conto che lo scenario, la contemporaneità mediale stava cambiando, e quindi anche l'idea di spettatore, di ascoltatore ci sembrava riduttiva. Lo spettatore è colui che aspetta, colui che guarda e che quindi fruisce passivamente di un contenuto, e quindi ci siamo resi conto che era necessario riposizionarci, ricollocarci all'interno dello scenario digitale, mediale, totalmente rimodulato. E quindi da un'idea di spettatorialità classica, di spettatore, siamo passati ad un'idea di spettatore, come giustamente diceva lei, sì, o di spettautore. Quindi quindi ci siamo resi conto che l'utente non è più soltanto utente, ma è anche produttore, consumatore, creatore, generatore di contenuti. tanti. È proprio questa ambivalenza, quindi la possibilità di vedere quello che produco o di produrre e vedere immediatamente, quasi contemporaneamente, quello che sto producendo, cioè, come dire, da questa rielaborazione è nata l'idea di cittadinanza. L'IART, oltre a mantenere l'acronimo storico che è Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Telespettatori, ha aggiunto una sorta di sottotitolo, una sorta di ulteriore etichetta che è quella di cittadini mediali. Siamo un'associazione che tende a formare, a educare e a tutelare i cittadini mediali. Chi è il cittadino? Il cittadino è colui che ha diritti, che ha doveri, il cittadino è colui che crea socialità, che crea civiltà, che crea umanità e che quindi è responsabile, lo fa con coscienza, ma può anche deviare. E quindi il cittadino deve essere anche educato, deve essere educato alla cittadinanza, all'intelligenza, ad una corretta espressione e presenza sui media.
Chi volesse saperne di più anche in termini di tutela o anche per chiedere dei consigli, come può fare?
Può consultare il nostro sito web istituzionale che è www.iart.org oppure può scrivere una mail alla Presidenza nazionale e la mail è presidente@iart.org. Ma come voi sapete basta andare su qualunque motore di ricerca e cliccare IART e verranno fuori tutte le informazioni necessarie. Noi siamo anche presenti su tutti i social principali, quindi non sarà difficile trovarci.
Molto bene, allora intanto ringrazio Massimiliano Padula, presidente appunto dell'IART. Massimiliano, grazie per essere stato con noi e soprattutto buon lavoro, perché vi attende un lungo lavoro, insomma, per ciò che riguarda i media in genere, ma su tutta la comunicazione. Grazie per essere stato con noi.
Grazie di cuore e buona cittadinanza mediale a tutti voi. Alla prossima.
Grazie.